Mi alzo anch'io, visto che la statura non arriverebbe agli altri e il torcicollo da conferenza, da partecipazione alla conferenza non è che sia così, così gradevole. Allora, innanzitutto vorrei fare delle precisazioni. Io ho questo strano destino da quando sono piccola, prima ero fuori dal coro perché ero stonatissima e oggi perché un po' mi sono assuefatta a questa tentazione di essere sempre il bastian contrario della situazione. Volevo tornare brevemente sulla California. Io non so che idea si ha in Italia della California, probabilmente lo vediamo come, cioè, siamo abituati a un'America televisiva in cui ci sfuggono dei particolari, però chi è stato negli Stati Uniti sa che ogni 10 metri, ogni passo che facciamo c'è una scritta, scritta da qualcuno che dice Dio ti vede, stai attento che la polizia non c'è, ma il tuo vicino di casa la chiama. Cioè non è proprio il paese delle libertà. Io sono stata proprio ad agosto negli Stati Uniti e in California e quando parlavo con i militanti di San Francisco, no, ho fatto questa specie di pellegrinaggio al nostro santuario a Castro, e che cosa mi veniva risposto? Dice, badate, voi non lo sapete, ma la California non è quello che pensate voi, perché la California ha una doppia realtà, cioè ha una realtà costiera ultramoderna. Così abbiamo San Francisco e Los Angeles. Io personalmente ho visto una sera, c'era il filmato, il reportage sulla giornata di apertura della concessione delle licenze matrimoniali. E sembrava un giorno di sommo gaudio, c'erano le volontarie che il comune di San Francisco aveva ingaggiato per dare mano agli impiegati, perché le richieste di licenze erano tantissime, con le lacrime agli occhi che chiedevano, che raccontavano, dopo il mio matrimonio è stata la giornata più commovente della mia vita. E erano eterosessuali. Allora, la doppia realtà qual è? È che poi c'è tutto l'entroterra californiano, che è fatto da quello che in America non si può chiamare, però nella sostanza sono dei latifondi e sono dei grossi proprietari agricoli. Accanto a questo poi c'è l'altra realtà dell'immigrazione, dove abbiamo l'immigrazione numerosissima da parte del Messico e noi lo sappiamo, il Messico non è il paese più laico di questo mondo. Quindi io sinceramente quando ho sentito che il 48% di quelli che avevano partecipato al referendum avevano votato sì alle coppie omosessuali, memore di quello che mi aveva raccontato, che mi avevano raccontato questi militanti a San Francisco, dentro di me ho gioito. Perché vuol dire che per una risicatissima minoranza, forse perché molti che erano impegnati nelle gravidanze oppure nei vari festeggiamenti, non era passata questa proposta. Però il 48%, badate, insomma, non è proprio una sciocchezzuola. Non è proprio una sciocchezzuola che uno di ultradestra come Schwarzenegger avesse detto: io sono contrario, per me il matrimonio è quello cattolico, però c'è un giudice che l'ha riconosciuto e io ritengo che bisogna ottemperare alla parola del giudice. Allora, voglio dire che nonostante poi il risultato sia poco fruibile nel momento, ma ancora come ha detto Francesco, la battaglia non è finita, devo dire che i momenti di come si è arrivata a questo seppur risultato negativo sono secondo me incoraggianti rispetto a quello che era il contesto. L'altra cosa che volevo dire è che io non so rispondere alla domanda che fate. Non a me, ai giuristi, e posso rispondere come avvocato, ma neanche come avvocato, che cosa deve fare il movimento in questo momento? Francamente non lo so, perché la nostra associazione ha come scopo quello di sensibilizzare il mondo giudiziario, il mondo forense e quindi degli altri operatori giuridici sulle tematiche. Io posso portare una testimonianza finché vi possa servire. L'evento da cui e poi è scaturito questo che è una perla giuridica, perché Francesco non l'ha raccontato tutto, ma io l'ho tormentato in questi mesi, quando non era ancora pronta l'edizione del libro, perché ero sollecitata da ogni parte, perché insomma, la gente diceva, ma quanto ci vuole a fotocopiare queste relazioni? E nessuno si aspettava che invece la produzione fosse questa, grazie all'opera meritoria e faticosa di Francesco e degli altri che hanno partecipato. Però a monte Che cosa c'era stato? C'era stato un evento che era la prima volta che succedeva, e cioè che i 200 avvocati non solo si erano fatti la gita a Firenze a partecipare a un convegno sul destino giuridico di coppie di finocchi e di lesbiche, ma c'era stato questo, che loro erano venuti a scuola ricevendo per questo dei crediti formativi, perché per santa pace da qualche anno anche noi avvocati siamo tenuti a curare la nostra formazione. E a dover dimostrare che le ultime letture non sono quelle di 50 anni fa, ma sono letture più fresche, per cui sono venute ad acquisire, addirittura ne scaturiva un diritto dalla partecipazione a questo convegno. E infatti i militanti di vecchia data che hanno partecipato, alcuni come relatori e altri semplicemente come uditori al convegno, erano addirittura commossi e ci hanno fatto i complimenti, perché era un evento particolare, ma proprio la particolarità era dovuta al fatto che non ci muovevamo in un ambiente autoreferenziale, né tantomeno a priori gay friendly, perché ora arrivo a spiegarvi questo, perché come si era arrivati a quei crediti formativi? Siccome con Francesco avevamo deciso che questo riconoscimento dei crediti formativi era quel valore aggiunto che noi dovevamo raggiungere, scusate la cacofonia, bisognava confrontarsi con l'Ordine di Firenze. Allora, voi dovete sapere che il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Firenze è una persona di 73 anni, cattolico liberale, sembra affiliato, io non lo so, però dicono che sia affiliato alla Loggia Massonica, ma si sa che nessun Presidente di Consiglio degli Avvocati è così, quindi io ritengo che lui non lo sia per come si è dimostrato, però certamente una persona di 73 anni che si è trovato di fronte a, così come il resto del Consiglio, si è trovato di fronte a una realtà nuova. E vi dico, l'esito è stato positivo perché non solo ce l'hanno accreditato, ma hanno partecipato attivamente la maggior parte dei consiglieri alla buona riuscita del convegno stesso. Certo, loro sapevano che se non fosse stato quello, l'altra realtà sarebbe stata del primo avvocato che si incatenava davanti al loro consiglio dell'ordine. Però fatto sta che, insomma, si sono dimostrati intelligenti e moderni. E anzi, è stato per loro motivo di orgoglio questa cosa. Questo per dirvi che forse la chiave attraverso cui poi scardinare quelle benedette porte che sono il diaframma rispetto alla realizzazione dell'esistenza e dei diritti basilari esistenziali delle persone omosessuali, è forse di cominciare a parlare anche con chi la pensa diversamente e a tenere ferma quella distinzione che ogni militante dovrebbe aver maturato nella sua esperienza, e cioè imparare a distinguere tra l'emerito cretino è quello che semplicemente non ha avuto occasione di ragionare su quella che può essere una diversità. Io dico un'altra cosa, cioè dico sempre, il problema non è che siamo in un paese in cui c'è il Vaticano, in cui storicamente, il problema è che siamo in un paese fondamentalmente ipocrita, che è il paese dove si fanno le cose ma non si dicono. Allora, è inutile continuare a parlare tra noi del movimento, perché, come ha detto Francesca, più o meno l'obiettivo è simile. Vanno individuati altri interlocutori. Con questo penso di aver. Poi un'altra domanda, me la sono già dimenticata.
Come finirà?
Potrei anche finire. Ah,
No, no, mi chiedo
quando.
come finisce, se la Cassazione darà ragione, se finisce bene e se finisce male.
Allora, io dico che comunque sia finisce bene, perché comunque sarebbe la prima volta che giudici della Corte di Cassazione vengono investiti di una simile problematica. Io ti posso dire quello che sta succedendo adesso nelle fasi intermedie. Ebbene, c'è stata in una città d'Italia dove per ovvi motivi, non si può dire quale, c'è stato il pubblico ministero che ha avuto in mano, che ha esaminato il ricorso fatto contro l'impugnazione, che ha detto, cioè, avete ragione, il problema è che poi gli hanno avvocato il fascicolo. Però, ripeto, quelle sono tutti germi. Io l'altra cosa che mi sforzo di dire sempre in questi mesi in cui saremmo portati tutti al pessimismo, però siccome io ho questa consapevolezza che purtroppo il pessimismo taglia in modo più netto le gambe di quanto lo tagli in un evento negativo per le persone, allora mi sforzo di essere ottimista, allora di dire lavoriamo su quello. Certo, lavoriamo anche ad avere quello che non c'è, ma cominciamo parallelamente a lavorare su quello che c'è, perché la nostra esistenza non è regolata soltanto dalle norme di massimo livello, ma ci sono anche delle norme quotidiane e quelle si possono anche raggiungere, si possono utilizzare anche senza sconvolgere la compagine sociale. E parlo per esempio il caso di una delle coppie che chiede il riconoscimento del matrimonio, ha potuto comunque beneficiare di un permesso matrimoniale perché la sua cooperativa ha riconosciuto questo permesso matrimoniale. A questo lo ripeto sempre, quindi chi mi è abituato ad ascoltarmi ne avrà fin sopra le orecchie, ci sono per esempio le compagnie aeree, oggi tanto alla ribalta, che da anni riconoscono i medesimi diritti ai conviventi sia eterosessuali che omosessuali, al personale di volo, anche se sono gli steward, quindi sulla successiva evoluzione mi sembra più giusto che ne parli Francesco, perché è lui che sta conducendo la cosa. Vi ringrazio.